Testo tratto dal libro Colui che parla dal fuoco, Sor Josefa Menendez. I primi assalti. La grande prova. 26 agosto, ottobre 1921. Non temere di soffrire. Se tu vedessi quante anime si sono avvicinate al cuore di Gesù nel tempo della tentazione. La Madonna a Josefa, 24 ottobre 1921. L'ammirabile disegno di Dio sulla vita di Josefa entra in quest'epoca in una nuova fase. Dalla fine del mese di agosto 1921 le fu imposta una dipendenza più stretta. Ella non doveva più, all'infuori del tempo della preghiera comune, rispondere alla chiamata del maestro senza previo permesso. Questo comando indicava forse il dubbio intorno a lei? La nuova superiora dei Feuillants, informata di tutto fin dal suo arrivo e per indicazione espressa di Nostro Signore, doveva con prudenza usare la cautela di una savia lentezza e di una grande circospezione prima di prestar fede a quella misteriosa condotta di Dio. Josefa con tutta l'anima si sottomise alle prescrizioni dell'obbedienza. Troppo da vicino aveva conosciuto il cuore di Gesù perché un'ombra potesse sfiorare la sua fiducia e sapeva inoltre quali esigenze di fedeltà la tenessero legata ai disegni del maestro. Nessuna esitazione alterò la facilità, la semplicità, la franchezza soprannaturale con cui abbracciava ogni decisione delle sue superiore. Ma quanto costava la sua indole così riservata in questo genere di cose, dover parlare, spiegare, rispondere alle domande che le si facevano, esporre tutto al doppio controllo delle sue due madri e sentirsi oggetto di una sorveglianza sempre più stretta. Ma tutto si concatena divinamente in questa vita. L'ora è giunta in cui l'azione divina deve apparire così evidente nell'umile figliuola da non ammettere alcun dubbio intorno a lei. Gesù ne dà il più autentico segno concedendole la fedeltà di un'obbedienza e di un disinteresse inalterabile. È giunta l'ora in cui il nemico sta per ricevere il formidabile potere di vagliare il grano prezioso delle divine predilezioni e Gesù vuol circondare l'opera sua con un baluardo di protezione tale da far fronte ad ogni assalto di Satana. In tal modo si apre per Josefa questa nuova e impreveduta fase che dovrà condurla ai voti religiosi. Nella gran casa dei Feuillants, dove abbondano le alunne, in mezzo alla numerosa comunità, la decana del piccolo noviziato che aumenta poco a poco resta nell'ombra, attiva, tutta data al dovere. Soltanto la sua superiora e la madre assistente custodiscono in segreto l'opera che va compiendosi sotto i loro occhi. L'appoggio sicuro e vigile del reverendo padre Boyer, priore dei Domenicani, che viene designato in quest'epoca da Nostro Signore stesso come cooperatore dei disegni divini, farà svanire ogni ansia e sventerà i tranelli diabolici. Così, mentre tutte le garanzie di sicurezza circonderanno Josefa, il Signore la sospingerà nelle tenebre della grande prova che non cesserà se non il giorno della sua consacrazione religiosa, luglio 1922. Sarà il battesimo del dolore che la consacrerà all'opera di redenzione, di cui deve essere testimone e collaboratrice prima di divenirne la messaggera. L'ora del principe delle tenebre è dunque giunta e Josefa sta per misurarsi con lui. Ormai ella lo incontrerà ad ogni passo del suo cammino, ma Gesù, che combatte in lei, prepara al nemico la più umiliante sconfitta. Gli fa sentire i limiti dei suoi sforzi, l'inutilità dei suoi mezzi e l'impotenza delle sue astuzie. Se lascia al demonio l'apparenza di facili trionfi, se abbandona Josefa ad un avversario che sembra superarla, se permette che venga trascinata negli abissi ove è spento l'amore, egli abita nelle profondità dell'anima che ha scelto per vittima e la sostiene con la fedeltà del suo amore. Non sarà mai tanto presente come in quelle ore di vero martirio in cui solo l'azione divina può controbilanciare prove ed umiliazioni superiori all'umana esperienza. Attraverso la fragilità del suo strumento avviene la vera lotta tra Dio e Satana, tra l'amore e l'odio, tra la misericordiosa bontà che vuol rivelarsi ancora una volta al mondo e il nemico delle anime che presagisce il disegno divino e dirige contro di esso la sua satanica rabbia. Ogni sforzo diabolico in questo lungo periodo di 9 mesi si concentra infatti contro la vocazione di Josefa, ora che c'è ancora tempo di rovinarla. Nulla è risparmiato per stroncare la volontà della novizia. Tentazioni violente, timori di una responsabilità che il demonio ingigantisce rendendola schiacciante, insinuazioni bugiarde che allarmano la sua coscienza, apparizioni minacciose o ingannatrici, colpi, rapimenti e bruciature. Tutto tormenta la fragile creatura come un turbine in cui pare debba rimanere sommersa. Tuttavia, resiste con energia incredibile, frutto dell'abituale sua semplicità nell'adempimento del proprio dovere e, ancor più, della sua fedeltà a lasciarsi guidare. Specialmente frutto della forza divina che la sostiene, sempre presente, benché celata in certe ore, della forza dell'Eucaristia, da cui Josefa mai si separerà. Negli ultimi giorni di agosto, alcune visite celesti fortificano ancora l'anima sua in vista delle prossime lotte. Il venerdì 26 agosto, alle 9 del mattino, Josefa, fedele alla consegna ricevuta, va dalla sua superiora e, tutta immersa in un raccoglimento che fa sentire la presenza divina, con poche parole chiede il permesso di seguire per un momento Nostro Signore, poiché ella dice: «Gesù sta qui». I suoi occhi bassi, la sua fisionomia, il suo atteggiamento di preghiera, lo sforzo stesso che fa per parlare lo dicono più che le parole. Quando l'ho lasciata, madre mia, scrive, ho detto a nostro Signore, ho il permesso. Egli camminava al mio fianco e mi ha condotta al coretto. Ho cominciato col dirgli ciò che lei mi ha raccomandato. Se tu sei veramente colui che credo, Signore, non offenderti se mi si obbliga ogni volta a chiedere il permesso di ascoltarti e di seguirti. Egli mi ha risposto, non ne sono offeso, anzi, voglio che tu obbedisca sempre e io pure obbedirò. Mentre diceva così, pareva un povero. Quindi ha aggiunto, le tue madri mi consolano volendo accertarsi con tanta premura che sono io. Oggi rimane unita al mio cuore e ripara per molte anime. Con delicatezza incomparabile, nostro Signore permette che le sue visite siano d'ora innanzi circondate da precauzioni continue. Questa fedeltà del suo cuore che sostiene quella dell'umile figliuola sarà il divino sigillo, testimone della sua presenza. D'altra parte, in questi mesi di agosto e settembre 1921, pur assoggettandosi al controllo impostogli, non cambia niente dei suoi rapporti con Josefa e continua a chiederle come prima le sue oblazioni a vantaggio delle anime. Il giovedì 1 settembre, dopo la comunione, è venuto bellissimo, ella scrive, e quando ha cominciato a parlare, la sua voce era triste. Desidero che tu mi consoli, ha detto. La freddezza delle anime è grande e quante precipitano ciecamente nella perdizione. Se potessi, come prima, lasciarti la mia croce. Poi, dopo che ebbi chiesto il permesso, mi ha condotto nell'oratorietto di San Stanislao e là mi ha detto: se non trovassi anime per consolarmi e attirare la mia misericordia, la giustizia divina non sarebbe più contenuta. Quindi ha soggiunto: l'amore mio per le anime è così grande che mi consumo dal desiderio della loro salvezza, ma quante si perdono, quante altre aspettano per uscire dallo stato in cui si trovano, che sacrifici e sofferenze ottengano loro questa grazia. Tuttavia, ho molte anime che mi appartengono e mi amano. Una sola di esse ottiene il perdono per molte altre fredde e ingrate. Voglio che ti accenda del desiderio di salvarmi delle anime, che ti getti nel mio cuore e che non ti occupi più di altro che della mia gloria. Ritornerò questa sera perché tu estingua la mia sete divorante e mi riposerò in te. Infatti, al principio dell'ora santa, egli ritornò e disse: offriamoci come vittime all'Eterno Padre, prostriamoci con profondo rispetto alla sua presenza, adoriamolo. Presentiamogli la nostra sete della sua gloria. Offri e ripara, unita alla divina vittima. Ha detto queste parole lentamente, quindi è sparito un po' prima della fine dell'ora santa. Dopo qualche giorno la Madonna è apparsa a Josefa per sostenerla, poiché le intime lotte non mancavano alla figlia sua. Se sapessi quanto desidero io che ti sono madre, che tu sia fedele, le ha detto. Ma non rattristarti, la sola cosa che Gesù ti chiede è che ti abbandoni alla sua volontà. Il resto lo farà lui. Le risposi quanto mi costasse di dover dire tutte queste cose, non soltanto alla madre assistente, ma ora anche alla mia superiora. Più Gesù ti chiede, più devi essere contenta, figlia mia, rispose la madre celeste. E quindi, come per radicarla nell'umile diffidenza di sé. Davanti ad un capolavoro, continuò, non è il pennello, ma la mano dell'artista che si ammira. Così, Josefa, se accadesse che grandi cose si compissero per mezzo tuo, non attribuirti nulla, poiché è Gesù che agisce, lui che vive in te e di te si serve. Ringrazialo per tanta bontà. Sii molto fedele nelle piccole cose e nelle grandi, senza badare se esse ti costano. Obbedisci a Gesù, obbedisci alle madri e conservati molto umile e abbandonata. Gesù fa sua la tua piccolezza ed io ti sono madre. Il giovedì 8 settembre Nostro Signore calma i suoi timori, dandole il segreto per avere coraggio. Non occuparti d'altro che di amarmi. L'amore ti darà forza. E l'amore dovrà mantenerla sempre occupata delle anime. Ho un'anima che molto mi offende, le dice Gesù, apparendole il martedì 13 settembre, e vengo da te per consolarmi. Va a chiedere il permesso di rimanere un momento con me. Non ti tratterrò a lungo. Non temere se ti sentirai smarrita, poiché ti farò condividere l'angoscia del mio cuore. Povera anima, come si precipita verso l'abisso. Durante 3 ore, nella notte dal 14 al 15 settembre, mi ha lasciato la sua croce e la corona, aggiunge Josefa. Così pure durante le notti seguenti, e in tal modo ella coopera per parecchi giorni al ritorno della pecorella smarrita. Al termine della notte, dal 24 al 25 settembre, notte terribile di angoscia e di sofferenza, ad un tratto, scrive ancora Josefa, ogni pena è scomparsa. Una pace immensa subentrò nell'anima mia. Gesù era lì, risplendente di luce, bellissimo, con la tunica che sembrava d'oro e il cuore come un incendio. Quell'anima, egli mi ha detto, l'abbiamo conquistata. Lo ringraziai e adorai con rispetto profondo perché in lui traspariva la maestà di Dio. Gli chiesi perdono dei miei peccati e lo supplicai di mantenermi sempre fedele, poiché mi vedo così debole. Tuttavia, sa bene che non desidero altro che amarlo e consolarlo. Non ti affliggere per la tua miseria. Il mio cuore è il trono della misericordia in cui i più miserabili sono i meglio accolti, purché vengano a sprofondarsi in questo abisso di amore. Ho fissato su te il mio sguardo, perché sei piccola e misera. Io sono la tua forza. E adesso andiamo a conquistare altre anime. Ma prima riposa un poco sul mio cuore. Questo riposo doveva essere di corta durata e per guadagnare altre anime Josefa doveva dare più di quello che non aveva mai dato fino allora. Quello stesso giorno, domenica 25 settembre, si aprì il periodo delle grandi tentazioni che resteranno dapprima nel dominio silenzioso dell'anima, ma presto prenderanno un potere e una forza straordinaria. È infatti giunta l'ora degli assalti accaniti. Alle prese con la violenza di Satana, Josefa non cessa di ripetere nella sua volontà essere fedele o morire. Ma tuttavia, presto si crede abbandonata e respinta da Dio. Due o tre volte la pace ritorna improvvisa al ricordo di qualche parola del Maestro. In quei rari minuti l'anima sua rientra in pieno possesso di sé con amore così ardente che non trova espressioni sufficienti. Allora si può constatare fino a qual punto questa figliuola è sincera e qual martirio sostiene, quanto è attaccata a una vocazione che le costa tanto cara e che ama al di sopra di tutto. Altre volte è una desolazione tale che non lascia alcun mezzo umano per aiutarla. Ella è come inabissata nel dolore. Le sue comunioni sono frutto di uno sforzo di fede e di coraggio. Talvolta non ottiene vittoria che all'ultimo minuto, poiché il nemico, pur senza riuscirvi, si accanisce per privarla di quell'eucaristia il cui desiderio la consuma. Trascorre così un mese senza che nulla esteriormente tradisca la violenza della lotta. Malgrado la continuità di una tale sofferenza, Josefa attende invariabilmente al suo lavoro e ai doveri della vita religiosa. Ella si trova sempre, silenziosa e coraggiosa, al suo posto. Ma intanto il demonio raddoppia i suoi attacchi. Ero come disperata, scrive il lunedì 17 ottobre, festa di Santa Margherita Maria. Dopo la comunione, supplicai la Santa di ottenermi dal cuore di Gesù la grazia di essere fedele o di morire, senza mai separarmi da lui. Tutto il giorno trascorse in questa terribile tentazione. L'indomani, sotto la forza di questa tentazione, si alza decisa di tutto lasciare e partire. All'ora della messa, scrive, stavo andando a spazzare il corridoio delle celle, quando ad un tratto fui pervasa di pace, mentre questo pensiero si imprimeva nel mio cuore. Potrei fare a meno di lui? In quell'istante tutto disparve, come se non avessi mai sofferto, come se non avessi mai avuto quelle tentazioni. Corsi in cappella e potei ancora fare la comunione. Quante volte, in mezzo agli assalti infernali, Josefa conoscerà questa liberazione improvvisa e piena che non può provenire che da Dio. Solo per poco tempo, tuttavia, il demonio allenta la stretta. Egli si aggira intorno a lei, cercando di sfruttare le circostanze propizie per farne vacillare la volontà. Da parte sua, Gesù chiede una fiducia semplice ed assoluta che raddoppierà le forze, mantenendola nell'umiltà. Ma al tempo stesso non le nasconde le imminenti tribolazioni. Il giovedì 20 ottobre Nostro Signore le appare col cuore infiammato. Le mostra una coppa che tiene in mano e le dice: «Non ne hai bevuto che una parte, Josefa, ma sono pronto a difenderti». Sconvolta davanti alla prospettiva di tante prove, Josefa non sa come decidersi a consentire e per un istante il suo coraggio sembra soccombere. Non è che una debolezza momentanea, ma quanto dolorosa al suo amore. Trascorrono 4 giorni in tale angoscia. Poi la Madonna viene a ricondurre la pace con la sua presenza. Le appare piena di tenerezza, scrive Josefa, la sera del lunedì 24 ottobre. «Non temere di soffrire», dice. «Se vedessi quante anime si sono ravvicinate al suo cuore nel tempo della tentazione». E il Maestro, pieno di bontà e sempre vicino a coloro che soffrono, risponde al richiamo il giorno dopo, 25 ottobre. «Vengo perché mi hai chiamato». Nello sbigottimento a cui il demonio la spinge con le sue insidie, Josefa, che teme sempre di aver ceduto alla tentazione, chiede a Gesù ciò che può fare per riparare. «Quello che devi fare lo sai. Amare, amare, amare». L'amore rimarrà dunque la prima e l'ultima parola della grande battaglia che sta per cominciare.